L'Istituto regionale Giuseppe Garibaldi per i ciechi di Reggio Emilia e la Federazione nazionale delle istituzioni prociechi di Roma, in occasione del primo ventennale dell'attività del servizio di consulenza tiflopedagogica Augusto Romagnoli, presentano il convegno La complessità invisibile, le sinergie dell'integrazione, 12-13 giugno 2009, Reggio Emilia.
Siamo nei giardini pubblici antistanti la sede universitaria presso la quale ha svolgimento il convegno. Sono colloquio col professor Enzo Tioli, vicepresidente nazionale dell'Unione Italiana Ciechi dei Ipovedenti, responsabile del settore istruzione dell'associazione. Il convegno, dal tuo punto di vista, critiche, passione, scopi, realtà.
Sì, il convegno intanto devo dire che dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista della struttura del convegno stesso può definirsi anche un momento prima che finisca un successo, veramente un grande successo. Un grande successo sia per l'Istituto Giuseppe Garibaldi di Reggio Emilia, sia in modo particolare per la animatrice, per la organizzatrice del convegno stesso, che è la signora Loredana Piccolo, la quale è la fondatrice praticamente del Centro Augusto Romagnoli, che è un centro per la formazione dei bambini ciechi che si è costituito proprio a Reggio Emilia su iniziativa della dottoressa Piccolo e che è stato supportato inizialmente dalla sezione locale dell'Unione Italiana dei Ciechi e successivamente dall'istituto. L'istituto ne ha fatto una cosa sua e effettivamente questa sinergia ha dato ottimi risultati. Questo per quanto concerne la premessa. Devo dare una comunicazione agli ascoltatori di Audio Press ed è che tutto il convegno è stato registrato sia in audio che in video e quindi sarà messo a disposizione di chi vorrà avere un quadro completo della situazione, di come sono andati i lavori, insomma, no? E questo mi sembra un risultato molto buono perché si ha la possibilità di dare anche a chi non ha potuto per necessità di cose essere presente di fruire di questo lavoro, che sicuramente è un lavoro positivo nel senso che i temi affrontati sono stati temi di indiscutibile interesse e soprattutto sono stati trattati da relatori effettivamente molto particolare. C'erano presenti 7 docenti universitari e questo già dà un indice abbastanza sicuro di come sono andate le cose, perché finalmente una volta tanto non abbiamo avuto un gruppo di ciechi che si riuniscono tra di loro per raccontarsi la stessa storia, ma sono venute energie fresche dal di fuori che hanno affrontato il tema in una prospettiva effettivamente diversa, cioè nella prospettiva di chi si occupa dei problemi della minorazione visiva o della disabilità visiva, come più correttamente si dice oggi, però vedendo le cose dall'esterno, cioè non i ciechi che parlano di se stessi e magari infliggendosi relazioni abbastanza noiose gli uni con gli altri, come purtroppo sta accadendo da qualche tempo, visto che la ricerca in Italia, la ricerca tiflologica è obiettivamente diminuita, ma diciamo con relatori che hanno portato un qualche cosa di nuovo, un qualche cosa di valido.
Ricerca in Italia diminuita, però sono state citate degli autori, lo stesso Enzo Tioli è stato citato, poi facevo una domanda a Tioli che è un competente, come mai? Vi sono riferimenti di letteratura francese, tifrologi e pedagoghi francesi molte volte.
Sì, dunque, a parte il fatto che tra i relatori molti hanno citato anche diciamo studiosi americani, tra l'altro non li chiamano tiflologi da quelle parti perché gli americani il concetto di tiflologia non lo utilizzano molto. La tiflologia è un qualche cosa che è in qualche modo ristretto all'Italia e alla Francia, non che non si occupino di questi problemi gli altri, ma non hanno l'abitudine di utilizzare questo termine. Come da noi c'è per esempio chi si dice tiflologo, in Inghilterra, nei paesi anglosassoni, il tiflologo non esiste la parola proprio. Voglio dire, perché i francesi? Ma intanto la Francia è un pochettino la culla della tiflologia, il termine tiflologie è nato proprio da loro, quindi Pierre Henry e quindi Pierre Villet sono Maurice de la Cisoran, sono sicuramente dei francesi che hanno dato un contributo notevolissimo allo sviluppo di questa disciplina. Io parlo di disciplina, non di scienza, perché la tiflologia non è una scienza autonoma, è una disciplina che si avvale dei risultati conseguiti dalle altre scienze, la psicologia, la pedagogia, eccetera, e la sociologia, e poi le utilizza con riferimento specifico ai problemi dei ciechi, no? Quindi preferisco dire disciplina piuttosto che scienza, perché parlando di scienza si dovrebbe pensare ad una organizzazione strutturata di cognizioni, di concetti che effettivamente noi non ritroviamo nella cosiddetta tiflologia, perché diciamo chi si occupa di antropologia, chi si occupa di sociologia, chi si occupa di tutte le altre discipline che trattano dell'uomo e hanno un capitolo, possono avere un capitolo nel quale si tratta anche la situazione dei non vedenti, che ha delle sue specificità, in quanto che il non vedente praticamente nel settore dell'handicap presenta effettivamente delle particolarità del tutto individue, del tutto non divisibili con altri.
E qualche relatore ha detto che la tifologia, anzi la pedagogia, deve andare in avanti, non indietro. Sì. Vi sono state nella modernità di oggi progressi nella pedagogia, al di là dei sussidi e dei presidi che evidentemente tecnicamente saranno avanzati, o la pedagogia di ieri è ancora quella di oggi?
Le scienze umane come tali sono così fatte, ma questo in tutti i settori, le scienze umane sono così fatte che noi non abbiamo la possibilità di avere dei risultati definiti o definitivi con assoluta sicurezza. Nel campo per esempio della psicologia, nel campo della sociologia, nel campo per esempio che ne so, dell'antropologia, praticamente si possono formulare diverse teorie e come diceva il vecchio Lambruschini, a un certo momento tutti formulano le loro teorie preoccupandosi di dare della testa sgangherata a chi non la pensa come loro. Quindi cioè, non hanno una validità scientifica, diciamo una validità assoluta, scusate, non scientifica, perché per esempio per quanto concerne la matematica, va bene, una volta individuati determinati principi, questi si sviluppano e su questi progredisce il sapere. una volta individuati determinati principi nelle scienze umane o umanistiche, purtroppo questi principi non è che vanno avanti automaticamente, perché, ripeto, ci può essere sempre chi li contesta. Cioè non sono falsificabili, nel senso che sono verità che non hai la possibilità di dimostrare in assoluto che la cosa che dice uno non è vera.
Per concludere volevo chiedere al preside, perché il professor Cioli è stato per tanti anni preside di una numerosissima scuola, se oggi i ragazzi ciechi che non frequentano più gli istituti per ciechi possono arrivare a vivere nella società con sufficienti preparazioni interpersonali ed educative che caratterizzavano i ragazzi d'una volta.
Sì, permettimi prima di dirti una cosa, noi abbiamo parlato di tiflologia, chiaramente di tutto si occupa la tiflologia, meno che dell'aspetto medico della situazione, no? Perché l'aspetto medico della situazione appartiene all'oftalmologia ed è completamente al di fuori dal settore tiflologico. Questo va precisato perché purtroppo potrebbe esserci qualcuno che equivoca e chiede al tiflologo qualche cosa che riguarda una disciplina che non gli appartiene assolutamente. Per quanto riguarda la domanda, anche qui si va un po' ad opinione. Comunque il fatto è questo: oggi come oggi il passo più notevole, la modificazione più notevole che è stata ottenuta, e non è di oggi, la si è ottenuta con il passaggio dalla istituzionalizzazione dei ciechi, tutti i ciechi come accadeva un tempo, alla integrazione scolastica. L'integrazione scolastica però che, come è stato rilevato ripetutamente anche ieri, è un processo, è in fieri, cioè è un qualche cosa che si sta facendo. Noi non abbiamo ancora raggiunto dei risultati che possiamo dire risultati soddisfacenti. Ci sono dei ragazzi che ottengono degli ottimi risultati. Io ne conosco più di qualcuno, ragazzi che ottengono ottimi risultati, ma spesso, forse troppo spesso, questi ottimi risultati derivano dalla concomitanza di elementi un po' particolari. Cioè, in pratica, quando noi mandiamo i nostri ragazzi a scuola, vorremmo che, come accade per tutti i ragazzi di questo mondo, i risultati fossero legati al concetto di diritto all'istruzione e diritto alla formazione. Da noi questo diritto qualche volta rischia di essere eluso, nel senso che in pratica spesso si può avere una buona preparazione se si trova un buon maestro di scuola elementare, un capo di istituto che sia sensibile al problema, dei docenti curricolari che abbiano una cognizione abbastanza adeguata della problematica dei ciechi, eccetera. Noi oggi troppo spesso mettiamo nelle mani dei docenti i nostri ragazzi, i quali arrivano senza alcuna preparazione specifica, per cui si può verificare che l'insegnante che dovrebbe curare l'educazione di un cieco non sa che risultati deve conseguire, non sa quali sono i limiti autentici del cieco, cioè se quel ragazzo non dà determinate risposte o determinati risultati semplicemente perché è cieco o anche soltanto perché le sue risorse intellettuali non ci arrivano. Cioè, in pratica, chi fa questa cosa, l'insegnante di sostegno in particolare, molto spesso non ha una cognizione sufficientemente adeguata di quello che è il suo compito, né sa che cosa esattamente deve fare. E questo, dico, per fortuna molti sono i casi di ragazzi che incontrano poi queste situazioni di validità, per cui diciamo, al di là di quello che si va dicendo un po' casualmente, abbiamo anche un notevole numero di ragazzi che riescono a conseguire dei risultati piuttosto buoni. Io da diversi anni seguo il concorso dell'Unione Italiana dei Ciechi, la borsa di studio Beretta Pistolesi, e devo dire la verità, mi pervengono dei risultati piuttosto buoni, piuttosto notevoli. E se è vero come è vero che in alcune università, in alcuni luoghi, al cieco si ridà il voto bello perché poverino è cieco, deve essere promosso, non è men vero che abbiamo in altri luoghi dove il cieco viene trattassato praticamente come tutti gli altri, e questo consente al ragazzo di ottenere una preparazione che probabilmente non ha niente da invidiare a quella che ottenevano un tempo. Allora qui va chiarito una cosa, quello che ci fa difetto, quello che a noi manca è la certezza del diritto, nel senso che noi dobbiamo superare questa fase nella quale il fatto di esercitare questo diritto sacrosanto alla formazione deve essere assolutissimamente inviolabile. Attualmente noi abbiamo posto il problema in maniera molto energica, è da diversi anni il problema della formazione, cioè abbiamo detto quello che manca è la presenza di persone con competenze specifiche per l'educazione e per la formazione degli alunni non vedenti, ma anche per l'educazione e la formazione di coloro che saranno poi chiamati ad educare i non vedenti. Vogliamo in pratica creare degli educatori e degli insegnanti per i ciechi e per gli ipovedenti. Questa è la legge 69 del 2000 che noi abbiamo fatto proprio con questo obiettivo, e che ancora oggi, a distanza di 9 anni, il Parlamento non ha regolamentato. E finché il Parlamento non lo regolamenta, evidentemente non possiamo ottenere i fondi perché questa legge venga attuata. E questo è un gap notevolissimo, ed è un vero peccato perché i soldi sono stati stanziati. Attualmente vengono utilizzati per finalità che non sono quelle per le quali la legge stanzia i soldi. Che lo Stato disattenda le proprie leggi, questo è veramente grave, gravissimo.
Questo è stato un accorato appello che è emerso nel convegno. Se il professor Fiore non ha altro da aggiungere, io per informazione dico che l'Istituto Giuseppe Garibaldi è stato creato in memoria di Giuseppe Garibaldi dopo la sua morte, e che in questo istituto ha studiato Andrea Bocelli.
No, abbi pazienza, prima di Bocelli ci sono andato io. Non perché io conti prima di Bocelli, ma solo perché ho più anni di Bocelli.
E insomma, che ieri hai ricordato, ti è stato molto importante questo istituto perché ti ha insegnato ad amare alcune cose, sì, a darti nozioni importanti che poi nella vita hai sviluppato e ti hanno confortato nei rapporti generali.
Sì, io l'ho sofferto molto alla vita dell'istituto, l'ho sofferta moltissimo perché la disciplina allora era eccessiva. Secondo me avevano dei metodi abbastanza discutibili, notevolmente discutibili, e nessuno sa quello che i bambini abbiano sofferto essendo sradicati dal loro ambiente familiare e essendo immessi in mani di persone che soltanto in teoria dovevano essere preparate, ma che in realtà non avevano nessuna cognizione di psicologia o che cose del genere. Ma insomma l'abbiamo superata, abbiamo la scorzatura, l'abbiamo superata.
Infatti ora è proprio vero che nonostante tutto questi ciechi di una volta erano bravi, perché squilibri non mi pare che affiorino, sì, dall'eloquio del professore Anzotioli.
I ciechi di una volta erano bravi perché partivano da condizioni talmente disagiate, talmente di handicap, per cui si prefiggevano di raggiungere delle mete e se volevano sopravvivere quelle mete dovevano raggiungerle. Non è come al momento attuale, perché fortunatamente esistono tanti e tanti di quei paracadute anche per il non vedente. Il cieco quel tempo doveva effettivamente impegnarsi. Non eravamo più bravi, eravamo sicuramente più motivati. Avevamo dei motivi dai quali non dovevamo e non potevamo derogare, altrimenti andavamo a fondo.
Uno dei relatori è stato il professor Giancarlo Abba, direttore scientifico dell'Istituto dei Ciechi di Milano. Non occorre che dica, perché molti lo conoscono, è un vedente e questa sua relazione è intervenuta, come ha sottolineato prima il professor Tioli, a che fossero soprattutto persone vedenti a dare il loro contributo in un ambito di persone che non vedono o per problemi che si afferiscono alla loro vita, alla loro problematica, alla loro istruzione.
Ecco, intanto volevo dire subito questo, che l'interesse, secondo a mio parere, dove è stato soprattutto? Sul fatto che ad ascoltare alcune realtà relative al mondo dei non vedenti ci fosse il mondo universitario, ma quello che si occupa nello specifico della formazione. E infatti noi abbiamo sentito le relazioni di professori ordinari di pedagogia speciale impegnati in più parti d'Italia, qui di Reggio Emilia e Parma, l'Università, l'Università Cattolica di Milano, l'Università di Lecce, piuttosto che di Roma, e quindi un confronto molto importante. Io dalla mia parte, come diciamo operatore che sta all'interno dell'acquario nostro, ho dato degli elementi che mi ha fatto anche molto piacere che il mondo universitario sentisse, in modo tale che potesse entrare un po' di più in quelle che sono anche le problematiche specifiche dei ragazzi disabili visivi. E quindi io sostanzialmente, dovendo parlare delle sinergie che devono essere intraprese per fare un lavoro, come dire, buono, sano, corretto, relativo all'integrazione, ho parlato delle sinergie che debbono essere intanto interiori a noi come educatori, come insegnanti, e mettere in moto tutte quelle capacità che possiamo avere, sia intellettive, sia sociali, umane, relazionali. E l'altro invece era il ruolo che possono avere gli istituti per ciechi che si sono, come dire, rinnovati in questi ultimi 30 anni e che offrono servizi sul territorio, centri didattici, cioè tutti quei centri e quelle situazioni specifiche che portano un supporto e contribuiscono col mondo della scuola per aiutare il percorso formativo dei nostri ragazzi non vedenti.
Sono 38 anni che il professor Abba viaggia, scusatemi il termine, con i non vedenti. Vi è una sostanziale differenza tra i ciechi di una volta e i non vedenti di oggi?
Questa domanda mi lascia, perché intanto io per esempio ho detto che le scuole speciali oggi non possiamo più riproporle, anche se tutto quello che era delle scuole speciali non possiamo buttarlo via.
Il professor Abba lo ha sottolineato ampiamente.
Io sono partito nel 1971, quando l'istituto aveva la scuola speciale, e oggi devo anche riconoscere che tutti quelli che parlano, gli intellettuali non vedenti che parlano di integrazione, sono tutte persone che hanno frequentato la scuola speciale, no? Cosa noto di differenza? Quella parte, diciamo, del passato ci dava un discorso comunque molto sicuro, molto serio sull'alfabetizzazione, sulla formazione di base. Questa dimensione di oggi ci deve dare un discorso di più apertura, più capacità di affrontare la società. Ma in ogni caso, insomma, noi dobbiamo sempre essere molto attenti, aiutare le famiglie, lavorare con loro, stare molto presenti sul territorio, perché è un ragazzo che in una situazione integrata alla fine poi non si senta in realtà un isolato, come dico io, uno che è spaesato all'interno del mondo degli altri.
L'ho già detto forse un'altra volta, però a conclusione di questa intervista mi piace ripeterlo: il professor Abba è un educatore e come tale è una prerogativa che soltanto a ricordarla mi commuove. Non c'è volta che incontri un non vedente che lui si ferma a salutarlo, diversamente da quanto capita con tante altre persone. Grazie professor Abba.
Grazie Mario, grazie.
Il presidente della Federazione delle Istituzioni Procechi è Rodolfo Masto. Ha avuto in questi giorni un largo consenso, sempre applauditi i suoi interventi. La federazione da qualche anno a questa parte, sotto la sua presidenza, ha avuto un grosso incremento e sicuramente riesce a intervenire in molti settori che prima non riusciva a coprire. Recentemente ha incrementato una realizzazione molto importante, che è il laboratorio. Di cosa si tratta? A chi serve? Cosa produce?
Sì, da luglio scorso il vecchio laboratorio, che prima era presso l'Istituto Sant'Alessio, è stato trasferito a Roma, nel quartiere Tiburtino, in uno spazio di 1000 metri quadrati a norma. Questo ci consentirà di incrementare le produzioni, ci consentirà di implementare la produzione anche di plastici tridimensionali, particolarmente importanti per la collaborazione che si è accesa con il Ministero dei Beni Culturali, perché oltre alla produzione dei materiali didattici tradizionali, ricordo a tutti la pubblicazione dell'ultimo catalogo, ecco, la federazione si sta specializzando in percorsi e mappe che danno la possibilità ai non vedenti di esplorare i maggiori musei italiani. Da questa collaborazione è sorta anche un'attenzione significativa da parte delle soprintendenze regionali e museali di varie regioni d'Italia, e la realizzazione appunto di plastici tridimensionali che oggi è possibile realizzare grazie anche agli spazi che ci sono stati messi a disposizione, sottolineo a norma, perché se voi queste lavorazioni non erano non sono nocive, però le ASL considerano che il termofon, quando riscalda la plastica, comunque produce degli effetti che devono essere tenuti sotto controllo. Ripeto, ci permetterà appunto di incrementare le lavorazioni tradizionali.
Diciamo, per chi non lo sapesse, che la federazione attraverso questo laboratorio fornisce a tutti i non vedenti inseriti e non inseriti nelle scuole comuni tutto il materiale che serve per la loro didattica, cartine geografiche, manuali e altro ancora.
Sì, attraverso la vendita e anche attraverso la cessione gratuita fino a 130 euro a tutti i bambini d'Italia.
Quanti sono i ragazzi che voi seguite in Italia?
Ma noi riteniamo che i ragazzi che sono inseriti nell'ambito del mondo della scuola sono circa 2600, a parte diciamo gli universitari, e fra i materiali della prima infanzia e le tavole della chimica, sicuramente le persone che sono interessate da questo servizio, che chiaramente si alternano ogni anno, possono essere intorno a 2000.
Siano queste rondini che garriscono nel cielo di buon auspicio per la federazione e per tutti coloro che si muovono intorno ad essa. Sono trascorse le 13 da poco di sabato, il convegno si è concluso, l'aula si sta svuotando. L'intervento ultimo è stato del Presidente nazionale dell'Unione Italiana Cirio, un intervento par suo, ha ripercorso l'itinerario di tutto il convegno commentando le varie relazioni. Dobbiamo ringraziare il Presidente dell'Istituto Sergio Govi, che è stato il padrone di casa, al quale dovranno essere richieste le registrazioni dei lavori, perché soltanto quelle possono essere complete in un certo questo nostro lavoro. Ha parlato in conclusione anche il dirigente del Ministero della Pubblica Istruzione Mario Dutto. Certo, vi sono stati commenti, critiche, tutta la materia problematica in evoluzione, chiari scuri, ma sicuramente con l'impegno di tutti tutto potrà migliorare ed essere perfettibile. Comunque ringraziamenti sono stati espressi particolarmente a Mario Dutto e a Rodolfo Masto, che insieme hanno certamente collaborato a che le cose migliorassero.